Un cordiale buongiorno. Vi saluto. In occasione di questa conferenza stampa della diocesi di Bolzano-Bressanone, mi chiamo Thomas Onewein e sono il responsabile della comunicazione all'interno della diocesi e modererò questa conferenza stampa.
Buongiorno, benvenuti alla conferenza stampa della diocesi di Bolzano-Bressanone. Io mi chiamo Thomas Onewein, sono responsabile per la comunicazione della diocesi e siamo qui oggi, 4 giorni dopo la presentazione della perizia sugli abusi nell'ambito della diocesi di Bolzano-Bressanone. E il vescovo, il vicario generale e Gottfried Ugolini prenderanno posizione per la diocesi. Un'informazione tecnica, i relatori parleranno tedesco e italiano. Se non comprendete una delle due lingue, prego di prendervi delle cuffie per la traduzione simultanea. Tutto verrà tradotto tedesco-italiano e dopo la conferenza avete anche a disposizione un'ora o 2 ore dopo la conferenza degli interventi dei relatori.
Per la diocesi parleranno il vescovo Ivo Muser, il vicario generale Eugen Rungaldir e Gottfried Ugolini, responsabile del servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili.
In italiano Gottfried Ugolini è il responsabile del servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili della diocesi di Bolzano-Bressanone. Zum Ablauf. Zuerst spricht Bischof Ivo Muser, dann
General. Avremo prima il vescovo Muser, poi avremo in sequenza il vicario generale Eugen Rungaldir, poi Gottfried Ugolini e a conclusione degli interventi avrete la possibilità qui nel plenum di porre delle domande e dopo la conferenza stampa i tre signori saranno a vostra disposizione per delle interviste singole. Grazie molte e adesso cedo subito il microfono al vescovo Ivo Muser e gli chiedo per cortesia di prendere posizione. Un cordiale buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Oggi vorrei parlare con voi dei risultati della perizia sui casi di abuso nella nostra diocesi. Questo non è un passo facile, ma è un passo decisivo. La fiducia può essere ristabilita solo attraverso la trasparenza e l'onestà. Oggi commemoriamo San Francesco di Sales, patrono delle giornaliste e dei giornalisti. Francesco di Sales scrisse molto sulla ricerca della verità e sul significato dell'onestà. Per questo servono coraggio e determinazione, perseveranza e trasparenza. È proprio nell'affrontare i casi di abuso e nel trarre le necessarie conseguenze si arriva a cambiamenti. Sono cambiamenti che avvengono nel pensiero, nella parola e nell'azione. Senza un tale mutato atteggiamento e una trasformazione del nostro quotidiano, così radicali, perdiamo come Chiesa, e questa è mia profonda convinzione, ancora più fiducia e credibilità. Si tratta, nel complesso, di attuare un cambiamento culturale. Ammissione e responsabilità. In questi giorni ho letto la perizia e so benissimo che non volete sentire da parte mia parole retoriche di costernazione. Ha ragione. Tuttavia, permettetemi di dire che mi hanno profondamente commosso in particolare le descrizioni dei casi e il dolore personale che emerge così chiaramente dalla relazione. I bambini e i giovani, vittime di abusi, sono rimasti invisibili o sono stati resi tali. I colpevoli sono stati trasferiti, come si suol dire, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Famiglie, parrocchie e comunità coinvolte nel dolore sono state semplicemente trascurate come vittime e lasciate a se stesse. Anche nelle famiglie e nelle parrocchie non si voleva guardare. Si sapeva, ma si taceva. Per preservare la propria reputazione e quella della Chiesa, si è rinunciato a compiti e responsabilità. Tutto questo e molto altro è accaduto in relazione ai casi di abuso e può accadere di nuovo se abbassiamo lo sguardo. Abbiamo bisogno del coraggio di comprendere perché si sono verificati abusi sessuali e altre forme di violenza, perché questi abusi sono stati coperti o banalizzati, minimizzati, perché le persone sono dovute scomparire, perché le vittime non sono riuscite a trovare la forza di vivere e quale responsabilità dobbiamo quindi assumere e garantire la determinazione per oggi e per il futuro. La relazione evidenzia gravi omissioni, non soltanto a livello sistemico, ma anche a livello personale. Io personalmente voglio dirvi, mi assumo la responsabilità per gli errori che sono stati commessi durante il mio mandato e da me. Questi includono insufficiente controllo dei sacerdoti sospetti, riluttanza nell'adottare chiare misure preventive nei confronti dei sacerdoti accusati, documentazione carente nel delineare i passaggi nella gestione nei casi di abuso. E chiedo perdono ai soggetti coinvolti, alle comunità parrocchiali, ai sacerdoti accusati e ai fedeli della nostra diocesi per le mie carenze come vescovo, assumendomene ogni responsabilità.
Dati significativi emersi dalla perizia. La perizia identifica, dopo la presa visione degli archivi diocesani, 41 sacerdoti accusati, in 29 di questi i fatti sono stati confermati con un alto grado di certezza. 75 persone coinvolte, per 59 di esse sono disponibili indizi molto plausibili. 24 casi in cui è stata riscontrata una condotta erronea o inappropriata da parte dei responsabili ecclesiastici. Tali casi sono documentati in dettaglio nella perizia. Questi numeri sono sconvolgenti e ci rendono consapevoli dell'indicibile sofferenza che si è verificata per decenni nella nostra diocesi. Sappiamo che ciò che leggiamo nella perizia è solo la punta dell'iceberg. Gli avvocati che l'hanno redatta, così come innumerevoli studi, ci fanno capire in modo chiaro che il fenomeno sommerso è di gran lunga più ampio. Pertanto, è ancora più vero che la perizia non è un passo intermedio, né un obiettivo parziale che offre l'occasione per fare una pausa, ma un compito che ci impone di continuare a lavorare con tutte le nostre forze. Dobbiamo fare tutto il possibile per alleviare la sofferenza delle vittime, riconoscere le ingiustizie avvenute e prevenire nuove sofferenze. Per questo motivo ho commissionato il progetto Il coraggio di guardare. Sappiamo tutti che gli abusi non sono limitati alla Chiesa, tuttavia essa, in considerazione del suo ruolo morale, è chiamata a intervenire con particolare rigore. E così faremo. Carenze sistemiche e conseguenze. La perizia mostra che l'abuso è stato facilitato da strutture di potere rigide, autorità incontrollata e da una carente cultura dell'errore. Descrive una Chiesa che in molte aree era dominata da strutture nelle quali le vittime erano ignorate e i colpevoli protetti. Queste carenze devono essere affrontate in modo sostanziale per rendere la Chiesa un luogo sicuro. Questo è possibile in modo duraturo solo attraverso un radicale cambiamento culturale che includa una nuova consapevolezza e un diverso modo di porsi. Nella nostra diocesi, negli ultimi anni, è iniziato un processo di trasformazione che mette al centro le vittime. Come vescovo, voglio continuare il cammino intrapreso e, con ancora maggiore determinazione, partire dalla sofferenza e dall'ingiustizia subita dalle persone coinvolte, prendendo in considerazione il loro contesto, i colpevoli e il sistema, innescando cambiamenti.
Misure concrete. In concreto vorrei affrontare i seguenti punti. Perseguimento coerente dei casi sospetti e chiari percorsi procedurali. La perizia ci ha mostrato che i casi sospetti non sono stati perseguiti, i casi di abuso non sono stati segnalati a Roma, i sacerdoti accusati e i colpevoli sono stati trasferiti o non sono state eseguite le disposizioni a loro carico, altri sono stati inseriti nelle parrocchie senza avvertire per tempo le comunità dei fedeli. La diocesi di Bolzano-Bressanone dispone già di un concetto quadro per la prevenzione, di orientamenti per il funzionamento del centro di ascolto, per i casi di abuso e di linee guida per procedere in caso di abusi attuali o passati nel contesto ecclesiale. Tuttavia, sussistono delle incertezze riguardo al carattere vincolante di questi documenti. Darò prontamente incarico a un gruppo di esperti interni ed esterni, coinvolgendo gli organi diocesani, di derivare dalle documentazioni esistenti corrispondenti linee guida per le procedure da seguire, che saranno poi introdotte in modo vincolante e attuate in modo trasparente. Questo compito dovrà essere completato entro la fine del 2025. Un altro punto: ottimizzazione dei servizi per le persone coinvolte, le parrocchie e i colpevoli. La perizia e i suggerimenti mostrano che è necessaria una revisione e una differenziazione dei vari compiti e competenze del centro di ascolto, del centro di servizio di intervento e del servizio di prevenzione. In questo contesto sarà istituito un team di intervento che presenterà al direttivo diocesano una proposta decisionale, quindi a me e al vicario generale, ripeto, una proposta decisionale in relazione alle persone coinvolte, ai colpevoli e alla gestione di casi di sospetto e di abuso. Questi passi dovrebbero essere completati, approvati e attuati entro la fine di quest'anno. Revisione critica e coerente. Misure di monitoraggio e controllo per prevenire le reiterazioni. Per quanto riguarda i sacerdoti accusati e ancora in vita, verrà istituito un gruppo interdisciplinare che, a partire da subito, esaminerà tutti i casi e, se necessario, proporrà a me le misure per i passi successivi. Si mira a non sottoporre a sorveglianza soltanto le persone condannate, ma anche coloro i quali, per motivi preventivi, sono necessarie restrizioni del campo d'azione. Gestione dell'autorità e dei ruoli guida. Ogni caso di abuso è un caso di esercizio perverso del potere. Faccio appello ad una modalità di collaborazione in cui venga rispettata la dignità di ogni persona, Il rispetto reciproco tra sacerdoti e laici, tra personale stipendiato e volontari, tra donne e uomini è fondamentale. Ogni collaboratore che lavora in contesti in cui ricorrono squilibri di potere deve riflettervi costantemente. Pertanto, nella formazione e nell'aggiornamento a tutti i livelli si devono tematizzare ed esercitare i concetti di potere, responsabilità e autoriflessione. Inoltre, è necessario interrogarsi a livello personale sulla propria posizione di guida all'interno di gruppi di supervisione e di riflessione sulle pratiche pastorali. Anche le linee guida diocesane, come ad esempio la collaborazione nella guida delle comunità parrocchiali, verranno esaminate alla luce di questo contesto e, se necessario, riviste. Donne in posizioni dirigenziali. La relazione mostra che il 68% delle persone coinvolte erano donne e la maggior parte di coloro che si sono rivolti agli avvocati sono donne. Abbiamo ormai molte donne qualificate, esperte e competenti che già operano in vari settori e contribuiscono in modo significativo alla vita ecclesiale e sociale. Per fare un esempio, 4 dei nuovi uffici della Curia Vescovile sono attualmente guidati da donne. Questa realtà sarà ulteriormente e più intensamente considerata in futuro nella selezione per le posizioni dirigenziali. Nell'ottica di una politica lungimirante del personale, stiamo pianificando programmi per la promozione delle donne in posizioni al vertice. Gestione degli errori. Nel rapporto è stata evidenziata una cultura dell'errore bisognosa di miglioramento. Solo riconoscendo gli errori, imparando da essi e creando trasparenza possiamo apportare cambiamenti. Questo atteggiamento di fondo deve essere considerato e mantenuto come parte integrante del nostro modo di lavorare in tutti i settori. Gli errori individuati e affrontati offrono l'opportunità di migliorare ed ottimizzare. Questo deve essere incluso in tutti i profili e tutti i processi lavorativi. Affronteremo questo tema durante corsi e seminari di formazione, presupposto e base per una nuova cultura. Scusate, per una nuova cultura dell'errore è la fiducia reciproca.
Invito le persone coinvolte a condividere le loro storie con noi. Le vostre conoscenze, le vostre esperienze, le vostre prospettive sono di inestimabile valore per il processo di revisione degli abusi. E vi ringrazio già oggi per questo. Vi prego di scegliere il percorso che ritenete più adatto. Potete rivolgervi alla responsabile del centro di ascolto Maria Sparber, al responsabile del servizio per la tutela dei minori Gottfried Ugolini, al vicario generale o a me personalmente. Inoltre potete contattare altri enti indipendenti. Una lista sarà disponibile nella documentazione di questa conferenza stampa. Potete farlo di persona o in modo anonimo. In qualunque modo decidiate di raccontarci le vostre storie, noi le prenderemo sul serio. Saranno per noi il fondamento prezioso da cui imparare e forse da cui avviare passi verso il risanamento delle ferite. E mi avvio alla conclusione. Con umiltà e determinazione vi invito a percorrere insieme a noi questo cammino di riflessione e cambiamento. In quanto giornalisti e giornaliste, avete il compito di vigilare affinché la Chiesa adempia bene al suo incarico. Contribuite a garantire che i casi di abuso non vengano messi sotto silenzio, ma al contrario portati alla luce. Voi, come giornalisti e giornaliste, con il vostro resoconto costruttivo e critico, contribuirete in modo significativo a far sì che noi come diocesi possiamo trasmettere sia all'interno della Chiesa che all'esterno, alla società, che la nostra prima attenzione è rivolta alle persone coinvolte e la loro sofferenza richiede il nostro fermo impegno. Qualsiasi forma di abuso e violenza è un reato contro la dignità, la libertà e la vita di un essere umano. È parte del nostro compito originario come Chiesa l'impegno a trattare e prevenire i casi di abuso. Questo processo e questo cambiamento si considerano riusciti se possiamo fare affidamento sulla competenza e sulla responsabilità personale dei molti credenti. La fiducia nella forza e nella capacità di riflessione di tutti i responsabili in diocesi deve essere la meta di questo cammino, che io e i miei collaboratori più stretti inizieremo a percorrere impegnandoci a dare il buon esempio. C'è bisogno di tutti noi per creare quel cambiamento culturale che aiuta a lenire le sofferenze e le ingiustizie passate e a prevenire quelle future. C'è bisogno di tutti noi.
C'è bisogno di tutti noi per creare quel cambiamento culturale che aiuta a lenire le sofferenze e le ingiustizie passate e a prevenire quelle future. C'è bisogno di tutti noi. Grazie. Grazie della vostra cortese attenzione. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie zugehört haben. Danke. Grazie, signor Vescovo, per queste sue esposizioni. Abbiamo nella direzione il Vescovo, il Vicario Generale, ed è per questo appunto che chiedo a Eugen Rungaldir, Vicario Generale, di prendere la parola. Un cordiale buongiorno anche da parte mia. Fino a non molto tempo fa, ogni caso di abuso da parte di un chierico veniva considerato come un caso individuale, come fosse un reato commesso da un unico sacerdote ai danni di bambini, giovani o persone sotto la sua protezione, insomma, una pecora nera. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che i casi sono davvero troppo numerosi per considerarli come episodi isolati, ed è chiaro che alcune circostanze rendono possibili i casi di abuso, mentre altre li rendono più difficili o addirittura li impediscono. Ciò porta a concludere che l'abuso su minori o sulle persone sotto tutela ha cause sistemiche ed è riconducibile a precisi deficit. Nella loro indagine gli avvocati citano alcuni di questi deficit sistemici che vorrei ripetere in questa sede. E cioè, sessualità immatura e mancanza di strategie per affrontare la propria sessualità, pressione eccessiva sui sacerdoti e conseguente isolamento, trasformazione in tabù e connotazioni negative della sessualità, clericalismo e sistemi maschilisti, paura dello scandalo e di macchiare la Chiesa, mancanza di una cultura dell'errore, clericalismo laico, prospettiva limitata riguardo ai fedeli in loco. Sarà quindi nostro compito iniziare da qui, concentrandoci sulla formazione dei futuri sacerdoti, ma anche sulla formazione continua e l'aggiornamento dei sacerdoti. Si tratterà di sviluppare ulteriormente degli standard per l'accompagnamento dei sacerdoti. per lavorare al sistema ecclesiale e organizzarlo in modo che la Chiesa diventi più sicura per i bambini e per le persone vulnerabili, sono necessari miglioramenti anche in ambito amministrativo, ossia nell'amministrazione della diocesi, e in alcune aree è necessario un nuovo orientamento. In particolare, è necessario concentrarsi sull'approccio nell'affrontare e gestire i casi di sospetto abuso segnalati. L'obiettivo è formulare standard, regolare processi e attuare misure concrete. Essendo responsabile dell'area amministrativa in qualità di vicario generale, vorrei concentrarmi proprio su questo aspetto. L'elaborazione dei casi di abuso del passato ha evidenziato dove sono i deficit in questo settore. Ne sono emersi i punti in cui i processi devono essere ripensati e regolati. In particolare, sto pensando a quanto segue. Sono sei misure che vi voglio illustrare adesso. Primo, gli avvocati hanno sottolineato più volte di vedere molta buona volontà nei responsabili della diocesi nel prendere sul serio le segnalazioni di abuso, nel prestare particolare attenzione alle persone colpite, nel chiedere conto agli accusati e nel compiere i passi successivi con tutti. Per fare questo, però, c'è bisogno di ottimizzare la procedura. Innanzitutto è necessario dare una maggiore visibilità alle tre aree che si attivano in caso di denuncia di abuso. Da un lato c'è il centro di ascolto, come luogo in cui presentare le segnalazioni e a cui le persone interessate si possono rivolgere. Il centro di ascolto deve essere in grado di agire in modo indipendente, cosa che fa, e necessita di un insieme di regole chiare e vincolanti nel modo di procedere. In parte questo già esiste. Va ripensato e ottimizzato. E va ripensato anche il centro di intervento, che ha il compito di esaminare le denunce di abuso dopo la loro presentazione. Ha il compito inoltre di adottare misure di protezione delle persone coinvolte e di intervenire nei confronti degli accusati. Attualmente questi compiti sono di competenza del vicario generale. In futuro dovrebbe esserci un centro di riferimento separato che agisca nel modo più indipendente possibile e che prepari una proposta di decisione per il vicario generale e quindi anche per il vescovo. Infine, il ruolo del responsabile della prevenzione dovrebbe essere meglio definito. Questo ambito deve essere più chiaramente differenziato dal centro di ascolto e non dovrebbe essere coinvolto nella gestione di casi concreti di abuso. Centro di ascolto, centro di intervento, centro di prevenzione. Queste tre aree devono essere rafforzate, devono lavorare in modo indipendente, devono completarsi a vicenda e contribuire in modo competente alla gestione professionale dei casi di abuso. Questo processo organizzativo deve essere avviato immediatamente e giungere a una conclusione definitiva.
Secondo. Inoltre è necessario un quadro completo di regolamenti diocesani che definiscano come procedere in caso di segnalazione di abusi. Esistono già linee guida, direttive sulle procedure e concetti quadro. Tutti questi documenti devono essere rielaborati e ottimizzati e la perizia dei legali contiene sufficienti proposte in merito. Questo quadro di regolamenti dovrà poi essere standardizzato e reso vincolante. E anche questo avverrà nei prossimi mesi. Terzo, inoltre tutti questi regolamenti devono essere verificati periodicamente per ottimizzarli. Learning by doing si applica anche in questo ambito. Tuttavia è possibile imparare dalla pratica solo se si valuta e si riflette sulle proprie azioni e si traggono conclusioni per il lavoro futuro. Quarto, è poi necessario sviluppare misure che definiscano le conseguenze delle accuse di abuso. questo catalogo di possibili interventi e sanzioni nei confronti degli accusati dovrebbe essere vincolante in modo da fornire ai responsabili la certezza dell'azione. Naturalmente occorre distinguere tra le misure di natura preventiva e quelle di natura disciplinare. In questo contesto è necessario un monitoraggio anche per gli accusati. Questo dovrebbe garantire che le sanzioni vengano rispettate e che le misure preventive vengano osservate. Quinto, poi deve essere riorganizzata anche la gestione degli atti documentali. Gli avvocati hanno evidenziato nel loro studio gravi carenze a questo proposito, ma hanno aggiunto verbalmente che la situazione era ed è simile anche in altre diocesi. Questo non significa nulla, ma per noi è uno stimolo a stabilire degli standard anche qui. Questo perché la pratica finora ha dimostrato che i fascicoli giocano un ruolo fondamentale nel trattare i casi di abuso. Anche lo studio degli avvocati si basa in gran parte sulla ricerca dei fascicoli. È necessario sviluppare un insieme di regole per garantire trasparenza e tracciabilità. In questo contesto è importante documentare in futuro ogni fase del percorso di elaborazione. Solo così si potrà capire cosa è stato fatto. Questo obbligo di documentazione dovrà rendere evidente che le segnalazioni di abuso sono prese veramente sul serio.
Infine, considero mio compito prestare particolare attenzione al personale della curia vescovile. Il personale deve essere sensibilizzato sul tema, deve ricevere una formazione ulteriore. È anche importante prestare attenzione alla comunicazione reciproca che va incoraggiata e per promuovere la cultura dell'errore di cui ho già parlato. La riforma della curia, che sarà affrontata in primavera, nella primavera di quest'anno, e sarà accompagnata da esperti, offrirà l'opportunità di fare anche questo. Tutte queste misure, ho parlato di 6 misure, hanno un unico obiettivo: rendere la Chiesa un luogo più sicuro per i bambini, i giovani e le persone vulnerabili. Il Vangelo ci ordina di farlo e noi dobbiamo annunciarlo, soprattutto attraverso le nostre azioni e il nostro comportamento. Grazie al Vicario Generale. E adesso diamo la parola a Gottfried Ugolini, responsabile del Servizio Diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. E anche il coordinatore del progetto Il Coraggio di Guardare. Diamo qualche momento ai colleghi di posizionare correttamente i loro microfoni e poi Gottfried Ugolini inizierà con la sua esposizione.
È il terzo intervento, per cui posso immaginare che c'è già un po' di stanchezza, però chiedo la vostra attenzione. Il mio intervento si basa sulla prospettiva del nostro progetto Il Coraggio di Guardare. La prima fase si è conclusa con la pubblicazione della perizia. Oggi, possiamo dire, inizia la seconda fase dell'elaborazione e a seguire il passaggio alla terza fase di prevenzione. Quali sono i passi da compiere nei confronti delle persone colpite? Il centro di ascolto continua a essere a disposizione delle persone che hanno subito abusi da parte del clero all'interno della Chiesa. Le sofferenze e le ingiustizie subite dovrebbero e devono essere affrontate in modo che le persone vittime di abusi possano ricevere un adeguato conforto e giustizia, anche se sappiamo che le ferite non cadono in prescrizione. Inoltre sappiamo che nulla può compensare ciò che è stato sofferto e distrutto. Proprio per questo è importante che tutti noi adottiamo un atteggiamento attento e coraggioso nei loro confronti, un coraggio di guardare, ascoltare, capire, agire e avviare il cambiamento. Un'altra domanda che ci poniamo: cos'è previsto per le donne e gli uomini vittime di abuso? Qui è richiesta non solo solidarietà, ma anche l'impegno a pensare e agire in partnership. Dobbiamo adoperarci affinché le donne e gli uomini colpiti siano consapevolmente inclusi in tutti gli organismi diocesani e pastorali e nelle istituzioni formative, e siano coinvolti su un piano di parità. Le persone colpite sono esseri umani con i loro talenti, con le loro esperienze, che contribuiscono dalla loro prospettiva con importanti impulsi e considerazioni rilevanti per tutte le tre aree: intervento, elaborazione e prevenzione, in tutti gli ambiti della Chiesa e della società e a ogni livello di responsabilità. Il lavoro di rete tra le persone colpite e la formazione di un organismo diocesano composto da persone colpite devono essere concordati tenendo conto dei loro interessi e in dialogo con loro, non essere fissati in anticipo e certamente non dall'alto.
Cosa abbiamo previsto per le parrocchie in cui gli abusi sono diventati un tema? Una cosiddetta equipe di sostegno è a disposizione di parrocchie, associazioni o gruppi in cui gli abusi sono diventati noti o quando vogliono affrontare l'argomento degli abusi. Il team è composto da uomini e donne opportunamente formati che assumono un ruolo di moderatori durante gli eventi e gli incontri. Esperti si occuperanno della parte relativa ai contenuti. Markus Felderer, a lungo direttore dell'ufficio scuola e catechesi, è a disposizione per coordinare il team di supporto e per rispondere a qualsiasi domanda. L'obiettivo è che le parrocchie, le associazioni o i gruppi e tutti in generale possano esprimersi. Il venire alla luce di casi di abuso porta spesso a divisioni all'interno delle parrocchie e delle organizzazioni. Alcuni sapevano, altri no. Alcuni si difendono da queste accuse, altri dicono: finalmente il caso è uscito allo scoperto. Ed entrambi hanno ragione a modo loro, ecco perché abbiamo bisogno di spazi in cui il dialogo sia incoraggiato, fornendo informazioni e indicazioni chiare sulle dinamiche dell'abuso e sui suoi effetti sull'ambiente circostante. Vediamo quali saranno i passi. Per il gruppo direttivo, per l'attuazione del progetto, è stato istituito un gruppo direttivo, gruppo che è responsabile della pianificazione e dell'attuazione delle fasi successive o delle prossime fasi. Martedì prossimo il gruppo direttivo discuterà la perizia e le raccomandazioni e trarrà le conclusioni per l'attuazione del progetto. Per attuare in modo concreto e sostenibile in tutti gli ambiti diocesani le raccomandazioni del rapporto e la visione futura del progetto di Chiesa come luogo sicuro per bambini, giovani e i giovani, si stanno formando i cosiddetti gruppi di progetto. Questi gruppi di progetto rappresentano le quattro aree principali della diocesi: la pastorale, la formazione, Caritas e amministrazione. I gruppi di progetto hanno il compito di affrontare il lavoro di elaborazione e di prevenzione nelle rispettive aree, insieme ad esperti interni ed esterni. Hanno inoltre il compito di sviluppare linee guida e misure, di fornire formazione e aggiornamento su questi temi, di elaborare concetti di protezione all'interno delle proprie istituzioni e aree in modo partecipativo e prevedere strategie di valutazione. I risultati e i piani corrispondenti devono essere presentati, discussi, decisi in tutti gli organismi diocesani entro l'autunno. L'attuazione delle linee guida e delle misure nei quattro ambiti inizierà con il convegno pastorale in autunno, con un processo partecipativo che sarà monitorato e valutato anno dopo anno, e poi inizierà la terza e ultima fase del progetto.
Misure per la selezione e la formazione del personale ecclesiale. Un punto focale sarà la definizione di criteri concentrati sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili per la selezione del personale ecclesiale. Le questioni relative all'abuso in tutte le sue forme sono parte integrante della formazione e dell'aggiornamento del personale, nonché degli incontri di supervisione e di riflessione pratica. Anche se le congregazioni religiose non sono state prese in considerazione nel rapporto degli avvocati, ma abbiamo due congregazioni che già hanno dimostrato interessamento, non sono state integrate a causa della loro autonomia sul piano del diritto canonico, le congregazioni religiose verranno prese in considerazione nell'attuare il progetto Il coraggio di guardare e inclusi nella sua realizzazione. Altro aspetto importante è la responsabilità della base. Noi sappiamo. I risultati della ricerca degli archivi e delle interviste hanno dimostrato che è necessario un cambiamento culturale. Questo inizia con una maggiore consapevolezza personale nel rapporto con il potere, le relazioni e la fiducia. Questi sono gli elementi base per qualsiasi forma di abuso, quando il soddisfamento dei bisogni e dei propri interessi avviene a scapito di minori e adulti vulnerabili che non sono in grado di formulare un consenso o il cui diritto di autodecisione viene disatteso. Abbiamo bisogno di un cambiamento su larga scala nel modo in cui ci rapportiamo agli altri. Non distogliere più lo sguardo, ma guardare, ascoltare, capire e agire. Non scaricare più la responsabilità, ma agire in prima persona con coraggio e responsabilità. Non più meglio non immischiarsi, ma invece io so e agisco. Anche i membri delle parrocchie, delle associazioni e delle istituzioni devono essere sensibilizzati e responsabilizzati attraverso gruppi di discussione, informazione e aggiornamento. I membri delle parrocchie, delle associazioni e delle istituzioni vengono incoraggiati a informare immediatamente i responsabili della diocesi in caso di sospetti e quando gli episodi diventano noti, in modo che possano essere prese le misure previste per chiarire e fermare l'abuso. Gibt es Unterlagen, die für
Gesprächsabende und andere zur Verfügung gestellt werden? Ci sono documenti che possono essere messi a disposizione per serate di discussione, eccetera? Oltre alle informazioni e ai contatti sul sito web della diocesi, è disponibile tutta una serie di documenti e di materiali sul tema degli abusi, come riferimenti a film, libri, articoli, nonché testi per le celebrazioni liturgiche. Il materiale viene continuamente aggiornato e integrato con esempi di buone pratiche. E, concludendo, riguardo al progetto Il coraggio di guardare, il gruppo direttivo comunicherà e riporterà ulteriori passi e misure sulla homepage della diocesi e attraverso i media. ora un'indicazione concreta: il prossimo giovedì, il 30 gennaio 2025, con inizio alle ore 20, sulla piattaforma online Zoom ci sarà un incontro in lingua tedesca a cui sono invitati gli interessati a parlare con il vicario generale Eugen Rungaldir, la responsabile del centro di ascolto Maria Sparber e con il responsabile del servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Ci sarà quindi uno scambio. Invece in lingua italiana l'incontro si svolgerà venerdì 31 gennaio 2025 alle 20:30 sempre su Zoom. Anche per questo incontro ci saranno le persone che ho già citato e saranno a disposizione per dare informazioni e per parlare anche di quello che è la loro perizia. Grazie a tutti. Grazie a Gottfried Ugolini, e vorrei completare quello che ha detto Gottfried Ugolini dicendo che non soltanto le informazioni di cui ha già parlato il signor Ugolini le troviamo sulla homepage della diocesi, quindi le troviamo sì sul sito della diocesi, e ci saranno però anche sempre sul sito gli inviti per partecipare agli incontri Zoom e tutto quello che è stato detto oggi nell'ambito di questa conferenza stampa. A partire dalle ore 13 di oggi in lingua italiana e in lingua tedesca. E quindi poi anche tutta la documentazione che riguarda l'indagine svolta. Ora, se volete, chiedo ai giornalisti se vogliono fare qualche domanda, per cortesia per alzata di mano. Io poi darò la parola e io e il mio collega verremo da voi col microfono in maniera tale che possiamo fare anche la traduzione simultanea.
Vorrei rivolgermi personalmente al vescovo Ivo Muser. Io l'ho seguita fin dall'inizio del suo episcopato. Ho visto in lei un progressivo cambiamento, un'evoluzione, un passaggio da un atteggiamento più prudente a un atteggiamento più aperto, una disponibilità, un confronto con i grandi temi dell'oggi, dei nostri tempi. E ho visto che si è messa più volte in discussione. Penso che questo passaggio sugli abusi sessuali sui minori sia stato forse il più difficile per lei, quello che è costato di più e non solo in termini economici. E per me è importante che passi il messaggio che la diocesi di Bolzano in questo senso è all'avanguardia. Questo lo dico anche in riferimento al grande clamore mediatico che ha suscitato questo fatto a livello nazionale. A me ha colpito tra le indicazioni dello studio legale soprattutto quella legata alle donne, al fatto che lo sguardo delle donne porta più empatia, più capacità di ascolto. Credo profondamente che tanti mali alla Chiesa siano venuti dalla rimozione del femminile. Lei ha già indicato, diciamo, una vostra disponibilità a dare più spazio alle donne in termini anche di ruoli dirigenziali, però io credo che l'importante sia aprirsi proprio al femminile come stile di ascolto e di capacità di comprensione profonda dell'altro. Più che una domanda è forse una sottolineatura, però spero che questo possa suscitare anche una reazione.
Grazie per questo stimolo pieno di passione e pieno di speranza, uno stimolo che condivido. Abbiamo bisogno di questa sensibilità specifica e lo ammetto senza sì e senza ma, che in tutto questo deve cambiare molto. questa sensibilità, questo sguardo diverso, e poi mi auguro una collaborazione fiduciosa a tutti i livelli della nostra Chiesa tra uomini e donne, alla parità. E grazie per il suo intervento, per questo stimolo che coinvolge tutti noi e che ha a che fare con un profondo cambiamento di mentalità e di cultura.
Ci sono altre domande? Sì, buongiorno. Signor Vescovo, pensa che anche altre diocesi in Italia seguiranno questo esempio? Io un passo che stiamo facendo non lo vedo in opposizione rispetto a quello che succede nelle altre diocesi. Io vedo il nostro passo non in opposizione alla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Noi abbiamo fatto questo passo con convinzione e sono veramente convinto, sono profondamente convinto che tutti noi dobbiamo dare il nostro contributo. Contribuire per la nostra parte è un fenomeno che ci riguarda, riguarda noi, riguarda la Chiesa italiana e riguarda la Chiesa a livello mondiale, e questa è la cosa importante da ricordare. E quindi se il nostro passo, quello che abbiamo fatto, darà un piccolo contributo a un cambio di mentalità, ecco, fare una cosa in maniera consapevole, e da questa consapevolezza trarremmo delle le conseguenze, le conclusioni, allora sì, sarà stato un passo fondamentale e importante. Grazie.
Buongiorno, salve, sempre di Salto. Volevo chiedere se ci può assicurare che i preti accusati di pedofilia o di abusi non vengano spostati da una parrocchia all'altra d'ora in poi, come invece è emerso che è stato fatto finora.
Questo lo posso assicurare, senza sì e senza ma.
Se non fosse il caso, io vi ringrazio per le domande che sono state poste, grazie al Vescovo per le risposte, siamo arrivati alla fine della nostra conferenza stampa, io ringrazio il Vescovo, il Vicario Generale e il Dottor Ugolini per le loro esposizioni, loro rimangono qui a disposizione per le interviste, grazie a tutti.